Conference Call, incontriamoci alla radio. Un programma ideato e condotto da Claudio Zeni. Conference Call, incontriamoci alla radio.
E benvenuti allora a questo appuntamento Conference Call, questo progetto, questo ambizioso modo di portare le conferenze che oggi si fanno attraverso i social, attraverso la tecnologia, quindi computer, telefono, tablet e quant'altro, lo portiamo in radio. Sì, perché abbiamo deciso di ascoltare i nostri tempi, ascoltare quello che si dice in giro, quello che c'è nell'etere, nell'aria, e portarlo anche alla radio, perché le Conference Call sono state sfruttate in maniera più massiccia nel periodo Covid, quindi quando l'incontro non era possibile tra le persone. Quindi c'è questo modo che ci consente di vederci, di ascoltarci attraverso appunto gli apparati tecnologici, e noi abbiamo detto vabbè, però ad ascoltare sono sempre poche persone, magari sempre quelle, allora noi vogliamo portare in radio quello che invece è un po' più nascosto e viene tenuto un po' più ristretto, diciamo. Quindi benvenuti a tutti voi, rimanete collegati, perché le Conference Call parlano di tutto, si parla di tutto. Noi tenteremo di portare un po' di cultura, un po' di spettacolo, di sport, tutto quello che ci capiterà, e ve lo propiniamo in un formato che è radiofonico. Quindi non preoccupatevi, i tempi non saranno lunghissimi, chiediamo scusa ai protagonisti perché taglieremo delle cose, aggiusteremo, ci sarà musica, ci sarà anche informazione, c'è un po' di tutto, ma quello che è importante è che noi vogliamo far conoscere quello che invece non si conosce, perché c'è un movimento immenso di storie, di tutto, che non viene purtroppo conosciuto. Prima la piazzetta c'era, c'erano i teatri, le piazze, i luoghi di incontro, oggi sempre meno, con questo fondato motivo, questo timore di assembramenti, e allora abbiamo deciso di fare questo servizio quasi pubblico, forse pubblico. Bene, oggi con Claudio Zeni, che sono io naturalmente, e insieme a RT abbiamo avuto l'idea di fare questo progetto, che è già iniziato, devo dire, anche con un bel successo, anche con la soddisfazione dei protagonisti, coloro che poi vengono chiamati in queste conference che già si sono tenute. Quindi noi proponiamo una versione, come ho detto prima, radiofonica. Oggi parleremo di nuovo con un autore. Guardate, il nome è particolare, Ben Pastor, mi perdonerà anche per la pronuncia, evidentemente è una donna che vive negli Stati Uniti, prevalentemente comunque italo-americana, ha un marito italiano, parla benissimo italiano, lo sentirete, ma ha una passione della scrittura. Ma la scrittura e anche il romanzo, come in questo caso il titolo La grande caccia, un lavoro di quest'anno, proprio del 2020, lei lo fa in un periodo lontanissimo. Pensate, ambienta il suo romanzo nella Roma antica, quando la Roma era capitale del mondo intero. Quindi il nostro passato che ritorna, un passato che sembra lontanissimo, in realtà poi scopriremo insieme che così lontano non è. Le abbiamo posto anche tante domande, quindi ascolteremo intanto la prefazione tra pochissimo, anzi lancerei proprio appena dopo il primo brano, insomma lancerei la prefazione curata dal procuratore Fausto Cardella e dal professor Pasquale Guerra, che saluto naturalmente sempre per la loro puntuale, precisa e anche affascinante appunto prefazione, proprio perché questo fanno, e poi direttamente l'interessata con qualche domanda. Quindi mi pare di aver spiegato bene. Conference Call è una conferenza in video audio, naturalmente noi siamo soltanto in audio perché siamo una radio, ma siamo anche pagina Facebook, quindi a breve troverete anche i filmati di quello che ascolterete oggi. Datemi retta, vale la pena di ascoltarla. Io vi aspetto tra pochissimo per presentarvi i protagonisti di questa nuova puntata di Conference Call. A tra poco! They say everything can be replaced. They say every distance is not near. And so I remember every face of every man who put me here. I see my light come shining from the west down to the east.
They say every man he must fall, and yet I swear I see my reflection somewhere so high above this wall. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be stands a man in this lonely crowd, a man who swears he's not to blame. And all day long I hear him shouting so loud, just crying out that he was framed. I see my light come shining from the west down to the east. Any day now, any day now, I shall be
Morbidelli Auto è anche agenzia di consulenza automobilistica. Presso Morbidelli Auto potranno essere espletati passaggi di proprietà, targatura ciclomotori, rinnovi patenti con visita medica direttamente in sede e tutte le formalità legate ai veicoli. Morbidelli Auto, agenzia di consulenza automobilistica. 50 anni di esperienza al servizio di chi guida.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
Ingrosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistente. Assistenza EFCO, ricambistica agricola, olio dinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali, tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Ci troviamo all'interno di Conference Call, grazie per seguirci, grazie per darci fiducia. Lo dico ai nostri ascoltatori che sono essere tantissimi, il web ci aiuta perché siamo in tutto il mondo, effettivamente chiunque può ascoltarci, e siamo anche DAB, quindi la radio è regionale. Grande successo, pensate, la nostra radio ha 45 anni di storia, ha cominciato con delle frequenze piccole, poi ci siamo allargate, poi le frequenze diventavano ingestibili, a questo punto ci siamo rimpiccoliti. In 45 anni ne sono successe di cose, e adesso pensate un po', siamo qui a rilanciare nuovi modi di comunicare, nuovi modi e nuovi mondi per parlare. Quindi Conference Call, il nuovo modo di parlarci alla radio. Oggi per presentarvi un'autrice, lei si chiama Ben Pastore, che salutiamo, è una italo-statunitense, vive quasi tutto l'anno negli Stati Uniti, l'abbiamo sentita in conferenza, questa volta però era in Italia con suo marito, quindi ma poco sarebbe cambiato, che poteva fare tranquillamente il suo intervento anche dagli Stati Uniti, non c'era nessun problema. A presentare il suo lavoro, che è La Grande Caccia, un romanzo ambientato nell'antica Roma, è tutto un dire, ascoltatela veramente, perché è affascinante questo viaggio, questo mondo che ci ripresenta, che poi è il nostro passato, non così lontano come dicevo prima. Ci ascoltiamo intanto la prefazione del procuratore Fausto Cardelli, a seguire quella del professor Pasquale Guerra, che è un po' l'organizzatore, colui che trova questi contatti e poi li mette insieme. Allora, buon ascolto, buon divertimento, noi ci sentiamo tra poco.
Intanto devo prima di tutto unire i miei ringraziamenti, prima di tutto alla sensibilità della provincia di Perugia che sostiene questa iniziativa. Poi devo ringraziare l'impegno del professor Guerra, anch'io mi associo come Zeni, e poi devo ringraziare anche Zeni, che di professione fa altro, ma che ci assiste con la sua anche abilità tecnica. Parliamo di Ben Pastor, di Gigi San Vito, che è il suo angelo custode, marito,
vero,
traduttore all'occorrenza, è il suo veramente... Io so, forse anche ispiratore, no? Una volta ho chiesto, quando facevo la traduzione, dico: ma tu sei fedele a Ben? Allora mi hanno guardato un po' strano, ma che la traduzione, si sa, è sempre un problema anche di fedeltà al testo.
Verissimo.
Di interpretazione. Quindi parliamo di uno dei romanzi, ha una facondia Ben veramente e piacevole. Uno dei romanzi, però devo subito mettere le carte in tavola e dire come la penso, quali sono le mie preferenze in materia, così modestissimamente, in materia di letteratura. Io ho due generi letterari che prediligo. Uno è il romanzo storico. Si pensa subito ai romanzi storici, grandi romanzi storici dell'Ottocento, no? Tolstoi, Guerra e Pace, Manzoni ovviamente, però c'è anche qualcosa di più vicino a noi, più vicino, pensate, Gore Vidal con il suo Giuliano, è secondo me un punto di riferimento. Perché mi piace il romanzo storico? Mi piace il romanzo storico perché mi piace la buona letteratura, quando è buona letteratura, e mi piace la storia. Solo che la storia ha questo handicap, diciamo così, parla dei grandi fatti.
Vero.
Allora, invece, il romanzo storico, la fantasia dello scrittore di romanzi storici, colma questo vuoto della storia. Cioè ci racconta, attraverso la sua fantasia, la vita quotidiana, le passioni, le piccole passioni dei piccoli uomini che hanno fatto la storia.
Volevo soltanto inquadrare storicamente il personaggio di Elio Sparziano. Siamo in un momento dell'Impero Romano particolare. Tra il III e il IV secolo d.C. l'Impero Romano subirà uno scossone di quelli decisivi che determineranno un po' tutte le conseguenze, soprattutto non tanto dell'Oriente ma dell'Occidente. Ecco, Diocleziano arriva nel 284 d.C., dopo 50 anni di anarchia militare. Era successo di tutto all'interno dell'impero, imperatori che si sono giocati ogni partita pur di rimanere al trono un anno, alcuni mesi, eccetera. Bene, Diocleziano riesce a unire di nuovo l'impero in un unico comando, anzi con un'idea meravigliosa, quella di creare quattro punti nevralgici, quindi una tetrarchia, quattro punti nevralgici, quattro città che non sono più Roma, ma sono la provincia dell'Oriente che era amministrata da lui, quindi Nicomedia, poi pensate anche ai Balcani, la zona danubiana, cioè trovare la Spagna dall'altra parte, cioè trovare altri punti di raccordo. Non è più Roma il centro, Roma è il centro della cristianità, Roma ormai è diventata preda, tra virgolette, del papato, cioè è un altro potere. e Diocleziano cerca politicamente di ridare un po' vigore a questo impero con la tetrarchia, appunto, dicevo. Perché parlo di Diocleziano? Perché Elio Sparziano nasce proprio sotto Diocleziano, cioè si forma sotto Diocleziano, e come diceva il procuratore, come l'altro grande ufficiale tedesco, Elio Sparziano è animato da una grande ragion di Stato, cioè lui cerca di portare avanti un piano a tutti i costi, perché è uno storico, tra l'altro è un ufficiale, poi sarà anche un investigatore, ma è alle dipendenze dell'imperatore. E non soltanto di Diocleziano, ma anche dell'altro coimperatore, che, perché la divisione di Diocleziano prevedeva due Augusti di ugual potere e due Cesari, quindi i quattro punti dell'impero erano così amministrati da quattro personaggi. I più importanti dunque erano proprio Diocleziano e Galerio. Poi quando si dimetterà Diocleziano prenderà il potere Galerio, però Galerio, che era il grande collaboratore di Diocleziano, Galerio però non è altro che colui che poi porterà alla fine di tutto questo grande disegno di Diocleziano. Volevo soltanto precisare una cosa: in questo fine terzo secolo, inizio del quarto secolo, Galerio è molto importante per Diocleziano, perché Galerio suggerisce a Diocleziano la grande persecuzione del 303 d.C., la persecuzione dei cristiani, con l'idea che l'uniformità proprio della religione è la base per l'unità dell'impero, e in questo caso è la religione romana che deve prevalere. Però poi fu un errore, lo riconobbe lo stesso Diocleziano, lo riconobbe anche dopo la persecuzione, naturalmente anche Galerio, perché forse con i cristiani, lo farà poi Costantino, bisogna trattare, bisogna, ecco, avere un altro tipo di rapporto. Questo è il contesto storico in cui si muove il nostro caro Elio Sparziano, ma io devo fare i complimenti a Ben per un motivo, perché ha posto l'accento su questo periodo storico che è una letteratura ultima, diciamo, gli ultimi 50 anni della storiografia romana hanno riposto un po' in auge, perché il quarto secolo, il terzo e quarto secolo sono stati sempre visti come, diciamo, l'ultima parte, la parte finale dell'impero, la parte finale anche di una certa letteratura latina, perché poi c'è la letteratura latina medievale. Invece c'è il concerto Marchese e altri grandi storici, insomma, hanno riportato in auge questa letteratura e questa storia del quarto secolo, del terzo e del quarto secolo, e Ben fa proprio questo omaggio. Come diceva anche il procuratore prima, il romanzo storico è molto importante perché dà alla storia un sostegno importantissimo, cioè le vicende di ciascun personaggio in un certo senso inquadrano la storia e la rafforzano. Ecco, Ben ci ha riproposto in questa storia di Elio Sparziano il terzo secolo e l'arrivo del quarto secolo, che sono veramente una grande pagina. You can never know what it's like. Your blood like winter freezes just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing, yeah, yeah, yeah. I'm still standing. Meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. Yeah.
Rocchetta, acqua della salute, è la tua amica per la pelle. Rocchetta contribuisce a preservare l'idratazione della pelle. È leggera e le sue proprietà detossicanti ne favoriscono la luminosità. Vai su acquedellasalute.it per un consulto dermatologico gratuito via mail con lo specialista Sidemast. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
Plin plin!
Il Baratto, a Gualdo Tadino, amplia la sua offerta commerciale. Tanti prodotti nuovi, sempre a basso costo. L'offerta è vasta, con elementi di arredo simpatici, originali, indispensabili per piccole e grandi esigenze. Presso il Baratto trovate il nuovo centro del materasso. Tante soluzioni per il vostro benessere a prezzi super convenienti, comprensivi di consegna e smaltimento dell'usato. Il Baratto, via Vittorio Veneto, Gualdo Tadino.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Told them your dreams and they all started laughing. I guess you're out of your mind till it actually happens. I'm the small town, 1 in 7 billion. Why can't it be me? They told me I was out there, try to knock me down. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, tried to get me out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies. Stop believing in magic. Why did we put all our hopes in a box in the attic? I'm the long shot, I'm the Hail Mary. Why can't it be me? They told me I was out there, tried to knock me down. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, tried to get me out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, but I'll never let them change me. So they cover me in daisies. Seven billion. Why can't it be me? They told me I was out there trying to help me out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy, never let them change me. So cover me in daisies, daisies, daisies. They said I'm going nowhere, trying to get me out. Took those sticks and stones, showed them I could build a house. They tell me that I'm crazy.
Conference Call, incontrarci alla radio. Abbiamo sentito la prefazione nel precedente spazio a cura del procuratore Fausto Cardella e del professor Pasquale Guerra su un libro, sì, un libro e soprattutto un autore, Ben Pastor, che è una donna che vive negli Stati Uniti, l'abbiamo detto più volte, ma ha origini italiane e quindi parla benissimo italiano, e lo scopriremo proprio dalla sua viva voce quando ci racconta come nasce questo libro, che è stato pubblicato proprio di recente nel 2020, e perché scrivere soprattutto un romanzo in un periodo così lontano, anche poi perché sapete che l'impero romano poi ha avuto alti e bassi e si è prolungato per tantissimo tempo, e lei va a centrare proprio un periodo forse tra i più sconosciuti, non lo so, comunque sicuramente tra i più particolari. Ascoltiamocela insieme dalla sua via voce e noi ci troveremo tra poco. Ancora buon divertimento, Conference Call, incontriamoci alla radio.
Noi somigliamo a questo periodo. Noi viviamo alla fine dei tempi, esattamente come Sparziano si trova a vivere in un periodo che è soltanto un gradino lontano dalla fine dei tempi. Quindi è un periodo di migrazioni, è un periodo di confusione spirituale ed economica. È un momento in cui c'è anche una grande cupidità, una cupidigia, la auricupiditas, il desiderio di arricchirsi. Ed è proprio questo alla base del romanzo. Il romanzo è dedicato a chi vede importanza in cose che non sono l'oro, ma tutto il romanzo è sull'oro, su come assicurarselo, su come usarlo, su come uccidere anche per averlo e trovare che cosa. Lui sta cercando un tesoro che è, scusatemi, ecco, sì, grazie, che è un tesoro che è oramai vecchio di quasi 200 anni, scomparso, riapparso, tutti lo vogliono perché? Perché serve a conquistare l'impero. Non è l'oro in sé, è quello che fai con la tua ricchezza. E per un uomo come Sparziano, che rivendica finalmente la sua nascita proletaria, la sua infanzia povera, il fatto che si sia dovuto educare prendendo le tavolette su cui gli ufficiali scrivevano le lettere, poi le gettavano via, e lui da ragazzino impara a leggere, a scrivere bene sugli scarti degli altri, poi va a scuola, si educa e però rimane un uomo del popolo, un uomo che non dimentica mai che ci sono cose più importanti dell'arricchirsi. In questo è molto singolare nel suo periodo, come molto singolare è nel nostro periodo trovare qualcuno che veda importanza in cose che non sono l'oro. E diciamo anche che forse la pandemia ha aiutato un po' a capire che non si compra tutto con l'oro, che ci sono cose più importanti dell'oro.
Call.
A Gualdo Tadino in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali.
In grosso e dettaglio di componenti e attrezzature per l'industria e officine meccaniche.
Dalla bulloneria alle centrali ad aria compressa, alla saldatura e ricambistica agricola. Tutto per l'operatore professionale. L'antinfortunistica con calzature Lotto e Sparco. Utensili professionali del gruppo Makita, Bosch, USAG, SMC. Lubrificanti del gruppo Total per agricoltura e industria.
Giardinaggio tecnico, rivenditore autorizzato e assistenza EFCO. Ricambistica agricola, oleodinamica, pressatura tubi.
Filva Forniture Industriali. Tecnologie di qualità per chi lavora.
Via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
Shop online filvaindustria.com.
GRT Sport.
Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, il Napoli di Rino Gattuso ha vinto la 73esima edizione della Coppa Italia battendo 4-2 la Juventus ai calci di rigori senza reti, 90 minuti regolamentari della finale all'Olimpico con lo 0-0 tenuto in piedi fino al 93esimo anche grazie ad un doppio miracolo di Buffon, prima su Maximovic e poi su Elmas con l'aiuto anche del palo, in questo caso il secondo palo per il Napoli dopo quello colpito su punizione da Insigne al 24esimo, anche se Buffon era sulla traiettoria. Nella serie dal dischetto decisivi gli errori di Dybala subito e di Danilo successivamente, due errori che hanno condannato di fatto la Juve alla sconfitta. Una Juventus di Sarri impetuosa nei primi 20 minuti di gioco come nella semifinale contro il Milan, ma inconcludente al momento di raccogliere i frutti dello sforzo di pressione sui portatori di palla avversaria. Nella prima parte di gioco il Napoli ha faticato ad uscire dalla propria metà campo, sistemato da Gattuso con un attendista 4-5-1 che ha tolto di fatto profondità e spunti ai bianconeri. Napoli ci ha provato però di più nella seconda parte, soprattutto con l'ingresso di Politano, vicino alla prima gioia personale stagione in almeno un paio d'occasioni, oltre all'errore dal limite dell'area di Milik. In pieno recupero poi l'occasione più grande per gli azzurri, dopo un errore banale di Bernardeschi che ha di fatto regalato l'angolo allo stesso Politano. Prima Maximovic e poi Elmas a colpo sicuro esaltano i riflessi di Buffon, bravo a salvarsi anche con l'aiuto del palo. Aiuto che però non è arrivato per i bianconeri nella lotteria dei rigori. Dybala e Danilo sbagliano i primi due tiri per la Juventus, mentre i quattro uomini di Gattuso sono infallibili e valgono la vittoria della Coppa Italia. Sentiamo gli allenatori a termine della partita. Iniziamo da Sarri, che ha parlato di una Juventus comunque ordinata in campo.
C'è delusione per i ragazzi, delusione per la società, delusione per i tifosi, però in questo momento sinceramente non possiamo esprimere molto di più, un po' per la condizione fisica, un po' per qualche assenza importante ci condiziona un attimino nelle rotazioni soprattutto, quindi abbiamo fatto delle scelte diverse rispetto al solito, abbiamo cercato di pressare meno alti per avere una maggiore tenuta alla distanza, visto in questo momento la condizione non è sicuramente quella ottimale, però alla fine la partita l'abbiamo fatta con buoni livelli di applicazione.
Di umore decisamente diverso invece l'allenatore del Napoli Gattuso, quando semini raccogli.
Chi fa sto lavoro qua deve avere rispetto per questo lavoro, perché siamo fortunati ed è per questo che dopo tante volte mi arrabbio, voglio vedere gente che ci mette passione, perché io l'ho fatto così per tantissimi anni e non ho nessun rancore, nessun rimorso che potevo fare qualcosa in più, ho fatto di più di quello che potevo fare. Io dai miei giocatori voglio questo, voglio senza appartenenza, voglio rispetto, e quando si lavora si deve lavorare con grande serietà, e dopo non è un caso, perché credo molto che c'è un dio del calcio, che quello che quando fai le cose bene dopo alla fine vai a raccogliere tutto quello che semini.
E tutto un saluto dalla redazione sportiva.
Lifting. unstoppable, the peace we found in a bright blue space up above the clouds, where everything is understandable.
Conference Call, incontriamoci alla radio.
Conference Call, incontriamoci alla radio con la protagonista del libro La Grande Caccia, lei è Ben Pastor. Ora intervengono ovviamente gli amici collegati in videoconferenza, in questa conference call, con delle domande argute, importanti. Dovete sapere che in particolare in queste conference call, perché ce ne sono state in passato e ce ne saranno anche in un prossimo futuro, c'è un pubblico variegato, perché c'è, diciamo, le persone adulte che hanno già un loro percorso culturale importante, cioè, ma ci sono anche i ragazzi delle scuole superiori, quindi c'è questo miscuglio, anche vederli è anche interessante. Voi non li vedete, ma ve lo dico io, perché noi siamo già un po' più rigidini, ci mettiamo anche un abbigliamento consono, cerchiamo insomma di darci un tono, come si dice, mentre loro non si preoccupano di questo, loro ascoltano magari sdraiati, magari su un divano, magari giocando con il gatto, magari facendo altre cose. Questo ci rende l'idea di come è cambiato il modo di comunicare. Noi siamo qui a raccontarvelo con Conference Call con Ben Pastor per il suo libro La Grande Caccia. Calcolare i comportamenti, le reazioni, al di là dell'aspetto proprio storico al quale uno si attiene, eccetera, però bisogna pensare che c'era un altro modo di pensare, di agire, eccetera.
Assolutamente.
Quanto influisce questo con poi invece quello che mettiamo di nostro quando si scrive?
Questo è molto interessante, infatti ho avuto questa conversazione esattamente con un archeologo tedesco che incidentalmente è il figlio di uno degli attentatori contro la vita di Hitler, perché tutto poi si tiene nella mia vita letteraria. Ci frequentiamo, è un anziano signore, ci frequentiamo per posta elettronica e anche per telefono, e lui mi diceva proprio questo: ma come fai a sapere come si sarebbero comportati questi personaggi, uomini, donne di alto lignaggio oppure assolutamente poveri e destituti, schiavi e padroni, imperatori e soldati? Beh, intanto la risposta semplice, il professor Guerra lo sa bene, è che tra le fonti si trovano anche delle corrispondenze importantissime. Penso alle lettere ai familiari di Cicerone, oppure a quelle all'imperatore Traiano scritte da Plinio, quando Plinio il giovane era un suo ministro. Perché nelle lettere si vedono, si aprono delle finestre sull'intimità quotidiana delle persone che sono estremamente importanti. Io ricordo sempre un piccolo episodio che forse risponde alla sua domanda. Quando rileggevo qualche anno fa proprio le lettere che Cicerone scriveva al fratello, lui a un certo punto dice: sai, la nostra schiava anziana, quasi ottantenne, è diventata completamente cieca. Mi dicono tutti: ma dai, vendila, ma lasciala morire, che te ne fai? Ma no, è parte della famiglia, sarà sempre con noi. E questo mi ha aperto una finestra su quello che sempre abbiamo veduto come una delle vergogne dell'impero romano, che era l'istituzione della schiavitù, perché in realtà c'era più di quello, c'era anche una relazione che diventava altro. E quindi anche queste relazioni che sembravano essere così completamente impossibili da unire da qualsiasi ponte sociale, potevano essere così. Ugualmente fra uomini e donne, le donne romane, che pure legalmente avevano pochi diritti, in realtà avevano la potenza che veniva dall'essere in cucina, in camera da letto, in salotto. Quindi avevano una loro capacità di dominare all'interno del sistema familiare, e si sa benissimo dalla storia romana quanti imperatori stessi fossero a loro volta guidati da mogli, sorelle, madri ambiziose, a volte nel bene, a volte nel male. Quindi le guide sono molte, e poi si tratta semplicemente di considerare, questo concludo, che la struttura sociale romana, vuoi perché aveva un enorme influsso di popoli che venivano da altri luoghi, vuoi perché aveva un'enorme mobilità sociale, si poteva nascere schiavi e finire imperatori, somiglia molto agli Stati Uniti. Quindi anche il tipo di relazione pronta, semplice, a volte rozza perfino, ma ciò nonostante vivace, è molto facile da ricostruire pensando a come si comportano per esempio i militari americani. I militari romani avevano molto in comune, o viceversa, nel bene e nel male. Però, come giustamente dice Fausto, il soldato romano poteva andare dal lavarsi le mani lorde di sangue e ferite fino ai gomiti dopo la battaglia, ed andare nel letto delle concubine, le quali hanno paura perché l'uomo è pieno di sangue, perché sporca le lenzuola, perché preferiscono lavarlo prima di andare a letto con lui. Ma queste sono delle realtà che potremmo riconoscere anche oggi. Sono piccoli sguardi su un mondo che non è poi così lontano dal nostro.
E come avevo promesso, Conference Call non è soltanto parlare, ma è anche in qualche modo chiudere gli occhi, tranne per chi guida ovviamente, e cercare di immaginare questo mondo così lontano ma alla fine così vicino. Il libro La Grande Caccia è ambientato, come avete sentito, nell'antica Roma, e tante le curiosità, tante anche le sfumature, ma secondo me non ci resta altro che comprare questo libro e leggercelo in santa pace, e poi magari riascoltare, proprio grazie anche a questa trasmissione, le parole dell'autrice, le intenzioni dell'autrice, e vedere se ha raggiunto lo scopo. Per noi lo scopo l'ha raggiunto sicuramente, perché lei è una grande comunicatrice, oltre ad essere una grande scrittrice. Le auguriamo ogni bene, siamo pronti ad accogliere i suoi nuovi lavori, la salutiamo e ringraziamo tutti gli altri ospiti, il procuratore generale Fausto Cardella, il professor Pasquale Guerra, tutti il preside, tutti gli altri amici che normalmente si collegano a questa conferenza. Conference Call, incontriamo